Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Cari fratelli e sorelle, pace e bene, ci ritroviamo anche stasera per le pillole di spiritualità. E iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sede della Sapienza, prega per noi. Domenica la Santa Elisabetta d'Ungheria, una bellissima figura di santa, patrona dell'ordine francescano secolare, che nella sua vita di Langravia della Turingia, cioè contessa della Turingia, ha dato proprio quasi la totalità dei suoi beni proprio per assistere i poveri e gli ammalati. Che ci aiuti anche lei davvero in questo incontro per essere sempre di più uniti al volere di Dio. Abbiamo visto nell'ultimo incontro, no? Come la sottomissione completa e amorosa alla volontà di Dio, unita alla perseveranza dell'orazione, lasciano di fatto l'anima serena e tranquilla. E abbiamo iniziato a parlare più volte di un termine, abbiamo usato un termine che si chiama la notte dello spirito, in cui non siamo molto entrati dentro ad analizzare proprio questo notte dello spirito, e lo facciamo proprio stasera con alcuni brevi cenni, perché la notte dello spirito di fatto interessa solo pochissime anime, non è una cosa comune e normalmente è legata sempre al fatto che ognuno di noi nel nostro cammino di fede ha delle massime, no? Cioè degli ingressi della grazia di Dio e dei minimi che sono appunto il nostro peccato. La notte dello spirito viene concessa normalmente, è una prova, una durissima prova, che viene concessa alle anime decisamente avanti nel cammino di santità. Lo sappiamo di Padre Pio, la sappiamo di Madre Teresa di Calcutta, la sappiamo di San Giovanni della Croce. Capite che sono anime comunque normalmente anche mistiche, per cui non è che se uno passa un periodo in cui fa fatica a pregare e fa fatica a stare con Dio è nella notte dello spirito, semplicemente è un periodo in cui si fa fatica a pregare. Vediamolo innanzitutto. La notte dello spirito è costituita da una serie di purificazioni passive estremamente dolorose che hanno per fine di completare la purificazione dell'anima iniziata nella notte del senso. Mediante le terribili prove di quella seconda notte, i difetti e le imperfezioni che ancora rimanevano dopo la prima purificazione dei sensi vengono estirpati fin dalle radici. Scrive San Giovanni della Croce, perciò la notte del senso può e deve chiamarsi una certa riforma ed un raffrenamento degli appetiti piuttosto che purgazione. La ragione è che tutte le imperfezioni e i disordini della parte sensitiva tingono la loro forza nello spirito, dove hanno radice gli abiti buoni e cattivi. E perciò, finché quest'ultimi non si purghino, nemmeno le ribellioni ed i sinistri del senso si possono ben purgare. Quali sono allora le cause che fanno partire, diciamo così, la notte dello spirito? Che portano l'anima ad entrare, scusate ma c'è stato un problema di microfono che dovrebbe essersi risolto, sì. Allora, le cause della notte dello spirito sono identiche a quelle della notte del senso, la contemplazione infusa e l'imperfezione dell'anima. L'intensità della luce contemplativa tormenta e acceca l'anima mentre le mostra al vivo le più piccole insignificanti imperfezioni in cui si vede ripiena. Infatti, se noi leggiamo spesso negli scritti dei santi, non nelle biografie dei santi ma negli scritti, notiamo come i santi si definiscono normalmente i più grandi peccatori della terra. vedono di fatto certe imperfezioni, certe impurità che nella norma noi non vediamo, no? Questo è spiegabile molto semplicemente. Se io ho un capo di vestito e sono lontano dalla fonte della luce, vedo solo le macchie più grandi. Più mi avvicino alla fonte della luce, più noto anche tutte le macchioline che normalmente non noto. E così vale anche per l'anima, per cui più l'anima è vicina a Dio, più nota le proprie imperfezioni. Per cui sarebbe curioso già vedere come certe persone, quando ti dicono io normalmente non faccio peccato perché non riesco a vedere peccati che io faccia. Questo potrebbe essere un segno che quest'anima comunque è decisamente e decisamente e decisamente lontana da Dio. Il contrasto tra la grandezza ineffabile di Dio, intravista attraverso quegli splendori contemplativi, e la sentina di imperfezione che l'anima scopre in se stessa, portano alla convinzione che non sarà mai possibile l'unione di tanta luce con tante tenebre, che quindi è irreparabilmente condannata a vivere sempre separata da Dio. Questa idea, che all'anima appare evidentissima e senza possibilità di rimedio, la sommerge in uno stato di angustia e di tortura tanto spaventose che supera i tormenti del purgatorio e trova riscontro solo nella pena del danno dell'inferno. È questo in che consiste, per cui io, essendo io strabordante di peccato, sono automaticamente condannato all'inferno. E questo provano proprio queste anime, per cui pensate, poveretti, che difficoltà di vita che hanno proprio, no? Di vivere nella convinzione che comunque non c'è nulla da fare per loro. C'è davvero un sacro spavento quando si leggono le descrizioni che si fa di questo che si fanno appunto a coloro che vi sono passati. Se l'anima non si abbandona alla più tetra disperazione, lo si deve solo ad una particolare assistenza di Dio, il quale sottomettendola e così terribili prove la sostiene e la conforta. Quali sono allora gli effetti? Per spiegare radicalmente la natura e gli effetti di queste prove purificatrici, usiamo un esempio bellissimo di San Giovanni della Croce, che parla appunto del legno messo nel fuoco. E scrive San Giovanni della Croce: per maggior chiarezza di ciò che si è detto e si dirà, giova qui notare che la purgativa e amorosa notizia o luce divina di cui parliamo, così opera nell'anima, purgandola, disponendola per unirla a sé perfettamente, come il fuoco in un legno per trasformarlo in sé. Quando il fuoco materiale si applica al legno, prima di ogni cosa comincia a disseccarlo, traendone fuori l'umidità e facendo gemere l'umore che contiene. Di poi lo annerisce e gli fa tramandare anche cattivo odore. E mentre a poco poco lo dissecca, ne trae alla luce e toglie tutti gli spiacevoli ed oscuri accidenti contrari al fuoco. Finalmente comincia a riscaldarlo al di fuori. L'infiamma lo trasforma in sé rendendolo tanto bello come il fuoco stesso. Ridotto a questo termine, il legno ormai non ha più alcuna azione o passione sua propria, ma eccetto la gravità e la quantità che è più densa del fuoco possiede tutte le proprietà ed azioni, è secco e dissecca, è caldo e riscalda, è chiaro e rischiara, ed è molto più leggero di prima, avendogli il fuoco comunicato tutte queste proprietà. Penso che renda molto bene questo esempio, no? Che l'anima, come questo pezzo di legno nel fuoco, appunto, ha bisogno di purificarsi prima di emettere luce. Come appunto il legno, prima di bruciare, ha bisogno di purificarsi. Il dottore della Chiesa, Giovanni della Croce, appunto, applica questa immagine all'azione purificatrice della notte dello Spirito. L'anima ne esce risplendente e bellissima, totalmente trasformata in Dio, libera per sempre dalle sue debolezze, imperfezioni e miserie. In forza di questa purificazione è pervenuta alle più alte cime della santità e viene confermata in grazia. Non le rimane che attendere il momento in cui si romperanno i lacci che la trattengono ancora in questo mondo per penetrare senza ulteriori purificazioni negli eterni splendori della visione beatifica. Per cui ci dice San Giovanni della Croce che le anime eletti appunto che passano il tormento del fuoco della notte dello spirito, di fatto non hanno più bisogno neanche del purgatorio. È assolutamente necessaria la notte dello spirito per raggiungere la perfezione cristiana, visto che di fatto questo dono, diciamo, di purificazione abbiamo visto che è molto raro. Occorre distinguere: per raggiungere una perfezione relativa, quale quella delle anime che hanno scalato le quinte e le prime manifestazioni delle seste mansioni di Santa Teresa, cioè l'orazione contemplativa di quiete e di unione, non è necessaria. Dio supplisce la purificazione della notte dello spirito con altre prove dolorose, intermittenti, alternando la luce con le tenebre, producendo con frequenza la notte e il giorno, fino ad elevarle al grado di purezza e perfezione alla quale le ha predestinati. Ma è indispensabile per salire fino alle settime mansioni e raggiungere le più alte vette della santità. Lo afferma San Giovanni della Croce, e risulta dalla natura stessa delle cose. L'anima non può aderire a Dio mediante un'unione trasformante fino a quando non si purifica di tutte le sue miserie e debolezze, e questo è il compito della notte dello spirito. Vediamo allora quanto dura questa notte dello spirito. Di fatto non c'è una regola fissa, perché dipende da molteplici circostanze. Di solito queste dolorose purificazioni durano a lungo, molto a lungo, addirittura per anni e anni e anni. Si dice che Madre Teresa sia restata in questa condizione per circa 20 anni, prima che l'anima sia ammessa all'unione trasformante o al matrimonio spirituale. Ogni tanto Dio permette che queste anime trovino un po' di sollievo, se si tratta della vera notte dello spirito. Questi periodi di pace saranno brevi. L'anima tornerà subito a sentirsi avvolta nelle torture finché termina la prova con l'entrata dell'ultima fase della vita di perfezione, cioè l'unione trasformante con Dio, cioè si trasformano in un certo senso in Dio. Non dal punto di vista pratico, perché altrimenti diventerebbe un'eresia quella che appena ho detto, ma nel senso che l'anima è talmente unita a Dio che agisce. Infatti, se pensiamo proprio ai grandi santi, no? Che hanno passato la notte dello spirito, vediamo che poi infatti iniziano a compiere miracoli, iniziano ad avere doni mistici, iniziano magari ad avere fenomeni comunque che vanno il soprannaturale. Le purificazioni passive dello spirito, quando sono intermittenti, si estendono lungo tutta la tratta della vita illuminativa e unitiva, ma quando si tratta di un'autentica notte dello spirito, trovano il loro posto tra le seste e le settime stanze di Santa Teresa. Parlando delle anime giunte alle sette mansioni e facendo l'illusione ai tormenti della notte dello spirito, pur senza usare questa espressione, esclama Teresa d'Avila: «O mio Dio! Quali pene interiori ed esteriori deve mai ella soffrire prima di entrare nella settima mansione? In verità, quando vi penso, temo che prevedendole sia assai difficile che la nostra debolezza si risolva a sopportarle, neppure con la prospettiva di un'infinità di vantaggi, a meno che non sia già arrivata alla settima mansione, dove non ha più paura di nulla e dove l'anima è decisamente risoluta a sopportare qualsiasi cosa per amore di Dio». Non c'è dubbio quindi che per Santa Teresa la notte dello spirito non si sia attuata tra le seste, non si sia situata, scusate, tra la sesta e la settima stanza del castello interiore, che appunto è questo libro che Teresa d'Avila scrive per rappresentare proprio i moti, il cammino dell'anima, e paragona appunto a questo castello interiore in cui la persona accede alle varie stanze fino ad arrivare appunto alla settima stanza, che è quella del cuore, sostanzialmente, dove l'anima è in unione con Dio, dove risiede proprio l'anima, no? A prima vista potrebbe sembrare che in San Giovanni della Croce collochi la notte dello spirito tra la via illuminativa ed unitiva, come passaggio dell'una all'altra. Però nel contesto della sua opera risulta chiaramente che quando afferma che Dio pone l'anima in questa orrenda notte per portarla all'unione divina, non si riferisce alla vita unitiva in genere, ma all'unione trasformante, che è l'unione finale verso la quale l'anima si incammina. Diversamente, si dovrebbero escludere dalla via unitiva anche i meravigliosi fenomeni dell'unione estatica, che non appaiono più, né hanno luogo nell'unione trasformante, come dice San Giovanni della Croce, e che tuttavia appartengono manifestamente alla vita unitiva secondo la testimonianza della tradizione. Allora, ricapitoliamo un attimo. Alcune anime, per grazia di Dio, sperimentano la notte dello spirito, che è una prova purificatrice dell'anima e porta l'anima della persona appunto interessata dalla notte dello spirito a purificare totalmente la propria vita per entrare in comunione con Dio. Abbiamo visto che ne parla Giovanni della Croce. Avete notato che negli ultimi incontri, spesso noi citiamo Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, perché sono loro che entrano in modo particolare proprio con i loro scritti all'interno di questo cammino interiore, no? Con il castello interiore e con la notte oscura dell'anima. Ed è per forza grazie ai loro scritti, entrambi sono dottori della Chiesa, cioè che i loro scritti sono degni di essere letti, sono di fatto raccomandati di essere letti. Pensate che su tutta la totalità dei santi che ci sono nella Chiesa Cattolica, i dottori della Chiesa sono solo 34. Questo ci fa capire come diventa veramente importante allora ascoltare quello che ci viene detto e entrare nel nostro cammino. Certo, magari noi non ci arriveremo mai a entrare nel cammino appunto della notte oscura dell'anima, però penso che sia importante una cosa da ricordarsi, che è quella di capire come anche noi, nella nostra fatica, nella nostra sofferenza, nei nostri alti e bassi della vita spirituale, dobbiamo essere fedeli a Dio, perché la cosa che è chiesta appunto all'anima che sta passando la notte dello spirito è quella di essere fedele a Dio. A noi la grazia, magari anche perché deve essere veramente un'esperienza difficilissima da sopportare, no? Pensate che anche Padre Pio scrive a Padre Agostino, Padre Agostino da San Marco in Lamis, che era suo padre spirituale, dicendogli che lui è convinto di non essere in grazia di Dio e si chiede come mai appunto la gente continui ad andare da lui quando lui che avrebbe bisogno di andare dalla gente perché preghi, chiedendo appunto che preghino per loro. E non è una falsa umiltà data dal voglio farmi vedere che sono bravo, no? Ma è proprio una umiltà vera data dall'essere consapevole della propria piccolezza davanti a Dio. Il santo è proprio, stiamo vedendo sempre di più come entra nell'ottica che quello che fa è per grazia di Dio, non è per grazia sua personale, ma lui altro non è che un tramite. È bellissimo quello che San Bernardo da Chiaravalle, nell'opera dedicata alla Madonna, dice proprio riferita a Maria, no? Che Maria non ha niente di particolare in un certo senso, è un po' come il canale che porta l'acqua dalla sorgente alla fonte, appunto l'uomo può prenderla. Cioè la grandezza dell'anima è proprio questa, no? Di essere un tramite alla grazia di Dio per portare poi Dio stesso alle persone che incontriamo. Noi spesso non ci rendiamo conto o non vogliamo renderci conto che anche il nostro modo di essere, il nostro modo di fare, il nostro modo di vivere la vita quotidiana può incidere sull'evangelizzazione. Perché se comunque io che sono un frate sacerdote mi comporto in maniera sbagliata, mi comporto normalmente nella vita di peccato e sono di cattivo esempio alle persone che il Signore mi mette sulla strada, capite che potrebbe essere che qualcheduno smetta di frequentare i sacramenti, smetta di frequentare la Chiesa proprio per colpa mia. E questo vale anche per un genitore, no? magari ci lamentiamo che i figli non vanno a messa, però chiediamoci quello che noi abbiamo passato, perché magari dopo un cammino di conversione o dopo magari un pellegrinaggio da qualche parte che comunque ha fatto iniziare il nostro cammino di conversione, noi ritorniamo a messa dopo anni che non ci mettevamo piede, no? E poi ci lamentiamo che i nostri figli non vanno a messa, però non li abbiamo abituati, in senso buono naturalmente, no? Cioè abituati nel senso del non gli abbiamo dato l'abito della fede. Allora spesso il rischio è proprio quello, che si veda solo l'esteriorità, si veda solo l'ultimo momento. C'è stato ancora un altro problema di microfono, infatti è sparito tutto e adesso è ritornato, e ci avviamo verso la conclusione per ricordare proprio questo, che il nostro essere di Dio è comunque sempre una battaglia che dobbiamo fare contro noi stessi e contro il male. Contro noi stessi perché a volte la nostra umanità ci porta a fare dei peccati, ci porta ad allontanarci dal cammino di fede. E a volte proprio su questo anche il male, il diavolo, entra in quello che è appunto il peccato, ad allontanarci sempre di più da Dio. E penso che la cosa bella è proprio quella che ci ricorda anche San Carlo da Sezze, che dice che proprio nei giorni in cui noi siamo in peccato, proprio nei giorni in cui ci sentiamo lontani da Dio, dobbiamo pregare di più, andando poi naturalmente, anche se c'è la possibilità, di confessarsi. Perché questo? Perché nel momento in cui io sono in peccato, spesso si insinua, no, quella vocina che ci fa dire: ma sei in peccato, cosa preghi a fare? Che sei sporco, il Signore non ti vuole neanche vicino. E noi spesso ascoltiamo questa vocina che di fatto ci fa smettere di pregare. E allora non solo il male fatto nel peccato diventa peccato, ma in più ascoltiamo anche il demonio che ci dice: allontanati da Dio. E capite che portato all'eccesso noi arriviamo a dire: che cosa vado a confessarmi a fare, se tanto commetto sempre gli stessi peccati, per cui il Signore non mi perdonerà mai, e allora tanto vale che io smetta di confessarmi. A un certo punto smetteremo di andare a messa, smetteremo di pregare e finiremo proprio ad allontanarci totalmente da Dio, diventando magari anche atei, o peggio ancora, vivendo sempre nel terrore del giudizio di Dio. Allora vediamo proprio in questo cammino che abbiamo visto finora, dalla notte del senso, dalla notte dello spirito, questa voglia dell'anima di stare con Dio, anche nella difficoltà, anche nella non voglia, anche nel disturbo della vita quotidiana. Chiediamo allora proprio l'intercessione del Signore che ci doni quella grazia di... Scusate, ho sbagliato la parola. Chiediamo proprio l'aiuto del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, visto che giovedì è la festa della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, che ci doni quella grazia di amarlo anche nella difficoltà. E vogliamo concludere proprio recitando tutti insieme un'Ave Maria, perché la festa della presentazione dell'Ave Maria, scusate, la festa della presentazione della Beata Vergine Maria è la festa delle monache di clausura. Allora vogliamo appunto pregare per loro. Normalmente sono loro che pregano per noi. Allora oggi, questa sera, vogliamo essere noi che prega per tutte le monache di clausura nel mondo, perché possono sempre essere innamorate di Dio. E preghiamo anche per le vocazioni, perché purtroppo tanti monasteri stanno chiudendo perché non hanno più vocazioni. Affidiamo tutto allora al cuore immacolato di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.